Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Benvenuti, Emanuela Campanile al microfono, dall'altra parte del vetro Mauro Di Chiara alla console, in regia Daniela Pagliara e Silvia Giovanrosa. Allora, gli italiani non credono nel futuro in quanto incerto e carico di rischi. Questo è un frammento, uno dei dati emersi dal sondaggio condotto alcune settimane fa da Demos Coop, e noi ne parliamo con due ospiti: il fondatore e il presidente di Demos MP, il professore Ilvo Diamanti. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno.
E con l'economista Stefano Zamagni. Professore, buongiorno anche a lei, ben ritrovato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, professor Diamanti, quello che emerge da questa indagine è abbastanza preoccupante. Tra ovviamente i dati emersi è chiaro che gli italiani non solo temono di investire, di fare progetti nel futuro, ma probabilmente non ci provano neanche. È davvero così? Cosa avete notato, tra l'altro, in questo periodo, in questo arco di tempo che voi avete analizzato?
Beh, guarda, intanto ha fatto bene a precisare, si tratta di un sentimento, cioè una percezione. Ormai sono 20 anni che attraverso gli istituti che dirigo mi occupo esattamente di questo, degli orientamenti sociali, e la cosa che è abbastanza evidente è che questo sentimento, questo atteggiamento è peggiorato progressivamente. Per capirci, oggi 2 persone su 3 esprimono un alto grado di sfiducia nel futuro. 2 persone su 3, quando in realtà 7-8 anni fa era il 53-54%, che è già tanto, però eravamo in piena, si diceva, in piena crisi, il 2008. Oggi è il 66%, e questo si collega a una percezione di, non so come definirla, discesa della posizione sociale. Si parlava dell'ascensore sociale in passato, qua siamo in fase di discensore sociale, cioè buona parte della società si percepisce come in calo dal punto di vista della posizione sociale, cioè capacità di consumare, capacità in qualche modo di porsi nella società con un minimo di aspettativa. Le due cose sono collegate.
Quindi percezione che comunque si basa su dati reali.
Ma sa, questo lo dicono le persone, sono due questioni diverse. Cioè, se tu chiedi alle persone intervistate, il campione intervistato, di definirsi in termini di posizione sociale, se si senta classe bassa, medio bassa, media, oppure appunto classe elevata, nel 2006, 10 anni fa, il 60% si definiva, degli italiani si definiva ceto medio. Era proprio il modo più semplice di dire siamo lì, siamo in una fase che ci permette di guardare al futuro, non a caso, con un certo ottimismo. Oggi quel 60% è divenuto il 40%, cioè già nel 2011, 5 anni dopo, era il 50%, metà, era già calato del 10%, oggi è il 40%. Che questo abbia dei fondamenti robusti anche dal punto di vista strutturale, è collegato a un fatto, cioè che in realtà tutto questo cambiamento è riconducibile a coloro che dal punto di vista dell'attività professionale fanno gli operai, e più o meno le loro famiglie, quindi alle casalinghe. Sono queste le componenti che maggiormente esprimono A, sfiducia nel futuro, B, percezione di discesa sociale.
Professore, la interrompo un attimo perché adesso è il momento del ruggente Zamagni, al quale non posso chiedere se la politica...
Saluto a distanza.
Grazie, ciao Stefano.
Professor Zamagni, la politica ha accolto questa percezione comunque di sfiducia degli italiani nei confronti del futuro e se sì, risponde in qualche modo?
Anzitutto il dato che ci è stato raccontato fa il paio con una recentissima indagine che è stata presentata a Roma nel marzo scorso, quella cioè sull'indice della felicità. L'Italia nell'edizione del 2015 è scesa al 50° posto a livello mondiale. Si tratta di indagini che una particolare agenzia delle Nazioni Unite stila ogni anno ormai da diversi anni. E questo evidentemente è il dato di cui abbiamo parlato poc'anzi, rafforza quella. Perché la sfiducia? Sfiducia, è sempre bene ricordare che la fiducia, l'assenza di fiducia, fiducia deriva dal latino fides. Fides in latino vuol dire corda. Allora si crea sfiducia quando in una società o in una comunità qualcuno, per una ragione o per l'altra, taglia le corde. Perché non è tanto la condizione esistenziale di vita a rendere sfiduciati, anzi, una volta eravamo molto, nel dopoguerra molto più poveri, e come eravamo molto più, eppure la gente aveva fiducia nel futuro. Quindi quello che occorre, su cui occorre indagare, come mai si è venuto a creare questa situazione? Una ragione è sicuramente questa invadente ed invasiva cultura dell'individualismo libertario che ha avuto e sta avendo esattamente questo significato, tagliare le corde, perché si è cominciato a predicare da 20 anni a questa parte che ognuno è responsabile del proprio destino, ognuno deve farcela da solo, ognuno deve cercare di competere e vincere contro gli altri. Questi sono i risultati. Quando uno si accorge che non riesce nella gara competitiva, è ovvio che non può appoggiarsi sulla spalla di qualcun altro e quindi la sfiducia. La seconda è legata al fatto che la politica, è chiaro, la classe politica è ovvio che non stia facendo abbastanza, ma perché? Perché come ormai tutti sanno, eccetto che i ciechi che non hanno il tempo di leggere documenti importanti, anche recenti, da alcuni decenni a questa parte la sfera della politica o diciamo della democrazia si è messa al servizio della sfera del mercato e dell'economia, cioè è accaduto una inversione del nesso tra le due sfere che per tanto tempo era stato una delle caratteristiche del modello di democrazia occidentale. Oggi noi, se basta leggere l'ultimo libro di Tittmeier, il tedesco, presidente della Fed per tanto tempo, la stessa cosa vale, potrei citare altri, che hanno avuto il coraggio, e di questo bisogna dare atto della loro onestà intellettuale, di dichiarare esattamente questo. Mi ha colpito la frase di Tittmeier, che recentemente ha scritto, non detto: mi meraviglio che molti politici non abbiano ancora compreso che loro sono al servizio dei grandi gruppi potentati finanziari. Che cosa vuol dire allora? Che in questa condizione di sudditanza è ovvio che la politica ha difficoltà a riallacciare le corde, e cioè a ridare appunto fiducia. E quindi la via d'uscita non può che essere quella di rimettere le cose in ordine. Se c'è un punto su cui il Papa Francesco insiste quotidianamente, esattamente questo, e cioè dire la sfera della politica e la sfera dell'economia sono entrambe necessarie, ma bisogna che nessuna sia succube dell'altra, come invece sta avvenendo, perché la politica non fa altro che seguire le vicissitudini e le richieste, certo, che provengono dai grossi centri, e questo getta quel panico e quel senso di sfiducia che puntualmente la ricerca demoscopica di cui stiamo parlando ha con grande acutezza messo in evidenza.
Professor Diamanti, lei ha messo in evidenza in uno dei commenti riguardo appunto questa ricerca che l'italiano ha comunque questa grande forza, capacità di resistere, basta anche pensare ai nostri soldati dalla prima guerra mondiale, eccetera eccetera, però è anche vero che l'arte di arrangiare forse non basta più.
Beh, guardi, in questo caso riprendo l'analisi di Stefano Zamagni, che faceva che comparava l'attuale situazione al passato, ad esempio al dopoguerra. E aggiungo un elemento che secondo me diventa determinante nel capire quanto sta avvenendo, ed è l'elemento demografico. È evidente che nel dopoguerra, ma ancora negli anni 60, per non dire perfino 10 anni fa, noi eravamo in una società non ancora così evidentemente in declino demografico. Noi negli ultimi 2 anni abbiamo perduto nel saldo netto della popolazione più di 100.000 persone. Non avveniva dal 1917-18, che mi pare evocano anche delle ragioni specifiche per cui potesse avvenire tale calo demografico. Cioè siamo una società vecchia, e in Italia molto più rispetto al resto d'Europa, salvo la Germania, che non a caso fa politiche nei confronti della immigrazione molto mirate. Cioè siamo vecchi, più vecchi siamo, meno futuro abbiamo, più sfiducia nel futuro abbiamo, perché il futuro è più corto.
Quindi ci stiamo abituando al declino, questo sta dicendo?
Non è che lo stiamo subendo, anche perché i nostri giovani se ne vanno, soprattutto quelli che hanno la possibilità di farlo, vanno a studiare, la generazione Erasmus resta fuori spesso, perché noi non offriamo loro delle alternative. E oltretutto, evidentemente, come dire, si aggiunge quella che è, parlava Zamagni dell'individualismo, ma c'è anche una condizione di instabilità e di incertezza in un mercato del lavoro che è evidentemente più frammentato. Oggi i contratti di lavoro, soprattutto per, non so come dirlo, gli operai che restano non garantiscono futuro, è evidente che si sentano in declino di posizione sociale e in declino di futuro, il futuro non c'è più.
Professor Zamagni, cosa resta allora della classe media, che comunque dal dopoguerra in poi è stato, possiamo dirlo, il motore dell'Italia?
Chiaro, non solo dell'Italia ma anche degli altri paesi. Il punto è che chiaro che si può fare e bisogna contrastare, e le proposte cominciano a circolare, bisogna avere la forza, raggiungere la massa critica per formare le proposte. Bisogna rimettere al centro il discorso sulla famiglia, perché da che mondo è mondo il tasso di natalità dipende dalla struttura familiare, ancora non si è trovato che si possono generare bambini in maniera, forse chissà, qualcuno pensa che in futuro si potrà fare diversamente, ma al momento non è. Allora, quello che occorre dire è che l'Italia è l'unico paese in Europa che a tutt'oggi non ha una legge sulla famiglia, non ne esiste una. I provvedimenti di natura familiare sono inseriti come parti speciali in altre leggi che hanno altri nomi. Questo cosa vuol dire? Una sistematica sottovalutazione della famiglia come istituzione socio-economica, eccetera. La Francia ha introdotto il quoziente familiare già nel 1945, la laicissima Francia. Noi non abbiamo il quoziente familiare, non abbiamo neppure il fattore famiglia. Ecco perché non si fanno, una delle ragioni per cui non si fa figli. Perché in Italia, e questo è scritto, fare figli viene considerato un'attività tendente al consumo di beni di lusso. Come uno si compra una Ferrari, una coppia si prende un figlio. Quindi si dice, se una coppia vuol fare figli, è colpa sua, se ne deve assumere il carico. Questa è la filosofia di cui ho posto portare concreta testimonianza in quanto direttore dell'Osservatorio Nazionale delle Politiche Familiari. C'è una legge che dice che il governo ogni 2 anni dovrebbe convocare la Conferenza Nazionale della Famiglia, la prima si fece a Firenze, la seconda a Milano, la terza si sarebbe dovuta fare a Roma e si è già in ritardo di oltre 2 anni, perché è chiaro che in una conferenza nazionale sulle politiche familiari certe decisioni vanno prese e invece si procrastina. Intervenire con provvedimenti o sui bambini o sugli anziani o sugli handicappati, ma la famiglia è altra cosa, non è una sommatoria di soggetti, è un composto organico che ha una sua logica. Quindi, giustamente, il professor Diamante, se noi non rilanciamo il tasso di fertilità, si è mai visto che i vecchi abbiano fiducia sul futuro? Un ultra 75enne, sappiamo cosa si aspetta, quindi bisogna riprendere. La seconda strategia è quella di far leva su una ripresa del tasso di imprenditorialità, perché questo che è stato denunciato fa il paio con il calo veramente preoccupante del tasso di imprenditorialità che in Italia si è verificato da 20 anni a questa parte, cioè dire le imprese che muoiono superano su base annuale le imprese che nascono. Quindi c'è un calo del tasso di imprenditorialità, ma anche al tempo stesso della capacità degli imprenditori di fare innovazioni, come oggi si chiamano, di rottura. Al massimo i nostri imprenditori si limitano a fare innovazioni di processo e innovazioni di prodotto, che vanno anche bene, ma non bastano, bisogna mirare più in alto. Ecco allora due modi concreti. È un motivo di ritenere che qualcosa stia cambiando. Girando per l'Italia, anch'io ho la mia percezione, la gente sta capendo e anziché continuare ad abbaiare alla luna, comincia a pensare come rimboccarsi le maniche e battere queste due vie. Sono certo che subito dopo la politica potrà riprendere il suo ruolo guida, ma in questo momento la politica ha bisogno di essere sollecitata dalla società civile organizzata che, premendo dal basso, fa presente che un popolo come quello italiano, delle tradizioni sappiamo, ha vuole smettere di rassegnarsi al
Rimaniamo nel presente, in questo periodo di febbre elettorale. Professor Diamanti, allora in questo periodo di amministrative, secondo lei dal basso sta arrivando questa chiamata, questo desiderio di cambiare le cose, anche se, come abbiamo visto, c'è più delusione che rabbia collettiva?
No, vedremo, sa, comunque la giornata di domenica prossima è molto interessante, ecco, quindi è un'occasione importante, quindi attendiamo anche perché voteranno molti italiani un po' dovunque, anche in molte città con oltre 100.000 abitanti importanti. La questione è doppia, mi pare. Da un lato lei parla giustamente di cambiare dal basso, infatti questo giudizio, il giudizio elettorale, andrà anzitutto valutato come un giudizio sulle amministrazioni locali e del territorio, però diventa inevitabile l'immediata ricaduta su base nazionale. Noi siamo abituati appunto a ricondurre tutto quanto ciò che avviene a ogni livello, anche nelle elezioni per l'amministratore di condominio all'ambito del governo nazionale. Questa volta è anche, se si vuole, più comprensibile, visto che si vota nelle capitali, si vota a Roma, si vota a Milano, si vota a Torino, a Napoli, insomma. Però questo, cioè, non riesco, come dire, a non osservare come una ventina d'anni fa, tenga conto che l'elezione diretta dei sindaci è del 93, consideravamo questa come una fase innovativa, anch'io questa formula in sé, perché l'innovazione veniva dal basso, mentre adesso è un'occasione per capire cosa succede, tra virgolette, a Roma, intesa certo, come governo. Certo. Questo è un problema.
Bene, io ringrazio i miei ospiti, il professor Ilvo Diamanti, fondatore e presidente di Demos MP, questo istituto di ricerca che ha condotto appunto l'indagine, che ha fatto vedere quanto l'italiano medio non abbia fiducia nel futuro, e grazie dunque anche al professor Stefano Zamagni, economista, grazie per essere stati con noi e buona vita.